quindi stiamo affrontando questo tema delle tre R. Quindi quello che vedremo appunto in questi giorni: rapporto con Dio, resilienza in Cristo, ripartenza nello Spirito. E lo stiamo guardando attraverso tre preghiere di Paolo. Come spiegavo ieri, vedremo due preghiere che Paolo ha fatto dal lockdown, dal suo lockdown, e ultima, che vedremo domani, una preghiera che Paolo ha fatto non sapendo che stava per andare in un lockdown, e vedremo da imparare da lui per questo. Però pensavo, per continuare un attimino a presentarmi, per chi ancora insomma non ci conosce, e come spiegavo ieri, prendete pure il tempo che volete quando avete me e mia moglie in giro, ma ci fa più che piacere chiacchierare e conoscervi di più. E come spiegavo ieri, siamo coinvolti in una fondazione di chiesa a Budrio, un piccolo paese di 20.000 abitanti fra Bologna e Ferrara, e siamo appassionati per raggiungere il contesto rurale. Nelle città ci sono delle chiese, c'è una presenza evangelica. Quando si esce fuori dalla città inizia a essere un po' il vuoto, quindi c'è tanto bisogno di vivere il Vangelo in questo. Collegato a questa attività, collaboro anche con la Gospel Coalition, nome inglese forse, chi mastica l'inglese ha accesso a tanti articoli, ottimi fatti, e da 5 anni c'è anche Gospel Coalition Italia, di cui ho il privilegio di servire come uno dei consiglieri, e lo scopo di questa visione è quello di produrre materiale, qui sono tanti articoli, libri, video e altro, per vivere il Vangelo nel proprio contesto. Abbiamo iniziato anche a produrre materiale in italiano, e questa è una delle nostre visioni che abbiamo cercato di fare con la Chiesa Budrio, quello di portare la redenzione di Cristo nella cultura in cui viviamo. Quindi abbiamo cercato fin dall'inizio di modellare la vita della nostra Chiesa attorno a quella della comunità, a vivere nella comunità. Per farvi un esempio, uno dei valori che abbiamo portato è il sindaco precedente di Budrio aveva introdotto una bellissima iniziativa. Quindi alla fine della scuola faceva una festa in cui veniva data la cittadinanza onoraria ai figli di migranti che avevano completato un ciclo di studi, le elementari o le medie o le superiori. E veniva fatta questa festa per invitare tutta quanta la comunità. E noi come chiesa avevamo trasformato quell'evento nel nostro incontro infrasettimanale, partecipavamo come chiesa e avevamo uno spazio per noi in cui prendevamo questo valore, e vedendo qua è che è un valore del Vangelo, come la redenzione di Cristo parla in quello. È quello che Paolo dice in Efesini 2,19: voi non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi noi siamo chiamati a vivere il Vangelo nella nostra cultura e a portare la trasformazione del Vangelo in questo. E questo è proprio il tema che vedremo anche oggi, con appunto il tema della resilienza, quindi resilienza in Cristo. Quindi facciamo qualche prova per capire che cosa vuol dire questa parola. Se io vi chiedessi: ti senti resiliente? Cosa mi rispondereste? Sì? Più o meno? Ok. Ma se vi chiedessi di spiegare che cos'è la resilienza, che cosa mi direste?
Mettersi senza rompersi.
Esatto, wow, siete preparatissimi. Perché è interessante, no? Questo è un esperimento abbastanza sociologico. È una parola che è stata presa da un contesto, trasportata in un altro, e che in questo momento, con il Covid, ha assunto un significato fortissimo proprio a livello globale. Però prima del 2014, probabilmente solo gli studiosi di fisica o di meccanica avrebbero capito di cosa stavamo parlando con resilienza, però anche loro si sarebbero un po' sorpresi se avessimo applicato questo concetto a loro stessi, alla loro vita. Però oggi tutti parlano di resilienza, lo fa Fedez e lo fa Mattarella, e lo troviamo in qualsiasi post su Facebook, su Instagram, ma anche sulla Treccani c'è già la parola resilienza applicata con questo concetto. Però una delle descrizioni migliori che ho trovato di resilienza l'ho trovata sul sito di Fanpage, e lo descrive così: il termine resilienza, così come l'aggettivo resiliente, girava già dal 700, e i primi significati appunto possiamo tradurli dal latino resilience, che appunto è saltare indietro, e si avvicinano alla qualità di ciò che rimbalza, di ciò che reagisce. Questi significati sono stati raccolti in fisica, in particolare nel lessico delle scienze dei materiali, e hanno fatto di questo saltare indietro la capacità di un materiale di resistere agli urti, assorbendone l'energia attraverso la deformazione elastica, poi restituendola tornando alle condizioni originarie. Ok, una caratteristica del genere è suggestiva e fascinosa nel suo significato. Un suo uso figurato è alla portata di tutti. Così, accanto ai materiali da costruzione resilienti e ai tessuti resilienti, che si tirano e si sformano senza strapparsi, la resilienza è diventata una capacità psicologica di reagire a un trauma. Quindi l'urto si sente, e come? Ci impressiona, ci deforma, ma con lo spirito e adattabilità la persona resiliente ne fa un trampolino per riprendersi meglio di prima. Quindi l'articolo di Fanpage dice: vogliamo capire cos'è la resilienza? Guardiamo alle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci spiegano cos'è la resilienza. Vogliamo capire chi è resiliente? Pensiamo a Bebe Vio. Bebe Vio è l'esempio di cos'è la resilienza oggi. E per inciso, la metà delle protesi utilizzate dagli atleti italiani alle Paralimpiadi di Tokyo vengono da Budrio. Budrio è uno dei centri principali di protesi per questo senso, e Bebe Vio è cittadina onoraria di Budrio. Però questo è il significato che il mondo attribuisce alla parola resilienza. Ma c'è un significato più profondo, che è biblico. Quindi nella Bibbia non troviamo la parola resilienza, non andatela a cercare con la ricerca automatica del cellulare, non la trovate. Però è un concetto che è profondamente biblico. Ma come vedremo oggi, ha una connotazione molto diversa da quella che ci insegna il mondo. Oggi vedremo la resilienza di Cristo. Quindi il contesto e il testo che vogliamo guardare si trova in Filippesi al capitolo 1 e vedremo i versetti da 1 a 14. Quindi se apriamo le nostre Bibbie o le accendiamo, scrolliamo, troviamo il nostro testo. Quindi Filippesi 1 da 1 a 14. Inizieremo però a leggere dal versetto 12 e poi torniamo indietro. Quindi per capire il contesto, guardiamo Filippesi 1 da 12 a 14 per adesso. Ok, siamo tutti quanti. Quindi Filippesi 1 da 12 a 14. È Paolo che parla e dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli del Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Quindi dal versetto 13 capiamo che Paolo sta descrivendo la sua situazione nel suo lockdown. Paolo era davvero agli arresti, non domiciliari, come quando noi eravamo chiusi nelle nostre belle case, con Netflix, la spesa che ci avevano portato a casa e tutto quanto. No, Paolo è in prigione a Roma. Lui sa cosa significa avere paura, essere rinchiuso. E lui davvero non sapeva se sarebbe mai uscito da quel contesto. Però Paolo non può quindi andare a trovare i filippesi in presenza, però vuole comunicare con loro. E quindi, visto che alla sua epoca non c'era ancora né Zoom né Meet, gli sta scrivendo questa lettera. Perché è l'unico modo con cui lui può far sapere a questa chiesa quanto sta soffrendo, quanto è depresso e quanto è giù di morale per il suo lockdown. No, lui gli vuole far sapere che sta bene, che il Vangelo va avanti. Infatti questo è proprio quello che ci stupisce in questa lettera, perché quella ai Filippesi è una lettera sulla gioia. E noi sappiamo, se avete tempo di leggerla tutta quanta, che i filippesi stessi stavano affrontando diverse difficoltà. E come abbiamo visto, non è che Paolo se la stesse cavando proprio bene. Però scrivendo dalla prigione, Paolo descrive la gioia del vivere per Cristo, del perseverare nel Vangelo, del resistere e crescere in Cristo nel mezzo della prova. Così Paolo è lui che incoraggia i filippesi a vivere il Vangelo, a crescere nel loro impegno a servire Dio e a vivere per gli altri. In quanto Cristo, in quanto Gesù, è l'esempio supremo della resilienza. Vogliamo capire cos'è la resilienza? Non guardiamo bene Dio, guardiamo Cristo. E questo è il programma che Paolo presenta ai filippesi pregando per loro. Lui gli presenta un programma di crescita progressiva che, come leggeremo tra poco, inizia con un seme e si conclude con un raccolto. Andiamo quindi a leggere l'inizio di questa lettera, i versetti da 1 a 11. Paolo scrive, versetto 1 di Filippesi 1, Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore. Voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella mia difesa nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Quindi quello che vedremo oggi attraverso questa preghiera sarà in due punti. Il primo punto è una preghiera per resistere in Cristo. Quindi Paolo dice al versetto 3, io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E quindi come abbiamo già sottolineato, Paolo nella sua lettera scritta dalla prigione ci dice che in preghiera ringrazia Dio con gioia, perché come chiesa i filippesi di fronte all'urto delle difficoltà hanno resistito, continuando a rimanere fermi al suo fianco, ma hanno continuato a rimanere fermi nel Vangelo per la sua espansione. Quindi questo è il modello che l'apostolo intende quando parla di partecipazione al Vangelo. Paolo non sta tanto parlando della condivisione delle benedizioni del Vangelo, quanto di una perseveranza davvero resiliente nel testimoniare con gioia nelle difficoltà il Vangelo di Cristo, proprio in risposta alla benedizione del Vangelo. Paolo entra poi nel dettaglio e se lo spiega meglio. Versetti da 7 a 9. Paolo dice, ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. È interessante notare che Paolo non ci dice qual è l'oggetto di questo amore. Lui prega che il loro amore abbondi sempre di più, ma non dice amore per chi o per cosa. Quindi ve lo chiedo, secondo voi verso chi i filippesi devono esprimere il loro amore? Chi è l'oggetto dell'amore per cui i filippesi devono crescere? Cristo?
Gli uni per gli altri?
Sì, per i fratelli, uni per gli altri, manca ancora un elemento, sono tre.
Per lui, per Paolo.
Per Paolo, sì, rientriamo negli uni per gli altri, però giustissimo. Per Cristo, per Dio, il loro rapporto.
Per il Vangelo.
Per il Vangelo, quindi per la testimonianza del Vangelo. Quindi di nuovo, il verbo che qua Paolo usa, che in italiano troviamo tradotto con amore, nell'originale greco è agape. E quando una volta di nuovo ho chiesto a un gruppo di ragazzi che cosa vuol dire agape, mi hanno detto quando si mangia in chiesa. Ok, quindi l'abbiamo visto ieri, agape non è questo, ci ricordiamo, cosa vuol dire agape?
Disinteressato.
Esatto, l'amore disinteressato, l'amore che si sacrifica. Letteralmente è l'amore che si sacrifica per gli altri. Quindi è l'amore con cui noi siamo stati amati da Cristo. Di Cristo si è donato completamente per noi, dando la sua vita al posto nostro, affinché noi potessimo vivere per lui. Quindi l'amore di cui Paolo sta parlando è quindi la risposta all'amore infinito rivelatoci dallo Spirito con cui Dio ci ha amato per primo in Cristo, quando noi non lo amavamo. È quell'amore che trasforma la nostra vita e diviene la caratteristica principale del credente, che quindi appunto è in risposta ama Dio, ama la Chiesa di Cristo e ama la missione di Cristo nel mondo di Cristo. Il vero amore che si dona ama Dio in risposta, ama la Chiesa di Cristo e ama la missione di Cristo nel mondo di Cristo. Però guardiamo adesso un attimino noi stessi. Se siamo onesti, umanamente noi tendiamo sempre a proteggerci e a stabilire dei limiti di responsabilità. Noi possiamo provare davvero questo amore così forte, magari per il coniuge, sicuramente per i figli, forse per qualche amico davvero intimo. Però facciamo fatica, onestamente, a vivere questo tipo di amore all'interno della Chiesa. Quando più viviamo assieme, finché ci vediamo su Zoom, va tutto bene. Siamo contenti, sorridenti, non ci sono problemi. Appena ci ritroviamo assieme, vediamo che iniziamo un po' a avere qualche frizione gli uni con gli altri. Ma chi è che prova questo amore per i colleghi che ci stressano al lavoro? Per i compagni di banco che ci rompono le scatole? Per i vicini di casa con cui dobbiamo litigare per il parcheggio? Oppure per i negozianti senza nome della Coop? Per questo Paolo prega per i filippesi e mostra a loro e a noi il bisogno di essere resilienti, cioè di resistere e crescere in questo amore, in questo amore che solo Dio ci può donare. Versetto 9: prego che il vostro amore abbondi sempre di più. Da questa parte dell'eternità non ne avremo mai troppo. È sempre qualcosa che deve crescere. Non potremo mai dire sono arrivato a imparare ad amare come Cristo. Però non finisce qui. Quindi Paolo affronta un tema che possiamo usare con questa illustrazione. Alzi la mano chi ha mai sentito dire l'espressione quell'amore è cieco, o avere un amore cieco. Conosciamo? Ok. Che cosa vuol dire? Nella pratica, quando è che si parla di un amore cieco?
Non vedi
i difetti degli altri, sopporta tutto.
Fate brutta.
È vero, no? Di solito si parla di... No, giustissimo. Di solito si parla di un amore cieco quando una bella ragazza si innamora di un tipo un po' pelato e con la pancia. Perché guarda, Jenny? Ok, questo è l'amore cieco. Però questo ci aiuta a ragionare sulla nostra cultura. Nella nostra cultura questo amore è irrazionale. Forse per questo ci sembra così romantico. Perché nella nostra cultura amore e razionalità non vengono considerate di buoni compagni. Quello che però invece Paolo chiede in preghiera a Dio per i filippesi non è un amore cieco e irrazionale, ma un amore caratterizzato dalla visione. Un amore che, ferito, reagisce alle difficoltà crescendo sempre più in conoscenza, dice Paolo, e in ogni discernimento. Quindi il vero amore cresce ed è frutto della conoscenza. E per conoscenza Paolo intende la comprensione della volontà di Dio, che non è intellettuale, non è un ho capito, ma è un vivere la volontà di Dio, di comprendere il suo piano di salvezza per il mondo rivelato nella sua parola. E poi il vero amore cresce ed è guidato dal discernimento. E per discernimento Paolo intende la capacità di fare delle scelte guidate dalla volontà di Dio e dall'opera dello Spirito Santo. E quindi questo ci porta a riflettere sul nostro tema della resilienza. In che modo, quindi, di fronte all'urto che ci colpisce, alla notizia tremenda che ci toglie il respiro, alla pandemia globale, alla crisi sanitaria, economica e sociale che ci sembra insormontabile, noi possiamo e dobbiamo sperimentare la resilienza di Cristo. Non solo appunto resistendo alla prova che ci ha colpito, non solo essendo grati che siamo ancora vivi, che la nostra Chiesa è ancora viva. No, Paolo dice che noi siamo chiamati a crescere e a portare frutto nella missione di Dio nel mezzo della prova, come risposta all'urto che ci colpisce. E così Paolo dice, versetto 9 e 10, prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori. Qui è importante, Paolo non dice le cose buone, dice le cose migliori. Paolo non sta semplicemente parlando di saper scegliere, discernere fra ciò che è buono e ciò che è sbagliato, ma tra ciò che è buono e ciò che è meglio, tra ciò che è buono ma secondario e ciò che è buono ma prioritario, tra ciò che è buono per me e ciò che è meglio per gli altri. E quindi capiamo che questo è il discernimento che solo Dio ci può dare. Magari viene facile capire quello che è buono per me, però faccio delle scelte che sono meglio per gli altri, fra quello che è secondario e quello che è primario, e quanto danno facciamo quando invertiamo queste due cose. Quindi questo è il modo per cui Paolo sta pregando. Il problema di fondo della resilienza tanto celebrata dalla nostra società arriva a scontrarsi con questa verità, perché torna a cadere nella celebrazione dell'individuo che supera gli ostacoli, che si piega ma non si spezza e anzi si rafforza, però di nuovo ha un accenno di idolatria antropocentrica, La resilienza del mondo celebra l'uomo. Cristo, invece, ci offre uno stile di vita che è resiliente, ma come popolo. È la comunità del popolo che è resiliente, perché è fondato sulla nostra adorazione di comunità, una comunità che è la comunità dell'amore di Cristo, perché sperimenta l'amore della Trinità al suo interno. Ed è una comunità, il popolo di Dio, che è inserito nella comunità dell'amore missionale della famiglia e della Chiesa. Questa è la vera resilienza biblica. Questa è la vera resilienza che solo Cristo può non solo modellare, ma anche donare e infondere in noi. Dove nelle prove e nella prigionia di Paolo è il Vangelo che vince. La buona notizia che è per il mondo. L'abbiamo letto all'inizio. Paolo condivide il Vangelo con i suoi carcerieri. Il Vangelo non è in catene. Cristo non è sconfitto. Ma è proprio nella paura e nella prova che Paolo ci dice i credenti di Filippi sono incoraggiati dalle sue catene. E l'abbiamo letto nel versetto 14, a motivo della prova di Paolo sono più ardimentosi, sono più arditi nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Quindi che cosa abbiamo visto in questo primo punto? Paolo chiede a Dio che l'amore dei filippesi, che l'amore dei credenti abbondi. Quale risposta all'amore infinito rivelatoci dallo Spirito con cui Dio ci ha amato per primo in Cristo? È un amore che trasforma e diviene la caratteristica principale del credente, che resiste alla prova e vi trova la gioia che solo Cristo può donare all'interno del popolo di Cristo. La resilienza biblica è un'azione di corpo ed è la Chiesa che in ritorno ama Dio, ama gli uni gli altri fra fratelli e sorelle in Cristo e ama la missione di Dio nel mondo di Dio. Così Paolo ci ha mostrato che il vero amore non solo cresce nella conoscenza, ma anche è maturo nel saper scegliere, discernere in modo missionale le cose migliori. Quindi, secondo punto, una preghiera per portare frutto in Cristo. Quindi, come abbiamo iniziato a comprendere, la resilienza in Cristo non celebra le mie vittorie. Se alla fine di questa pandemia i nostri vicini di casa, colleghi al lavoro, compagni di scuola o dell'università dicono ma quanto siete stati bravi, c'è qualcosa che non torna. La resilienza di Cristo non celebra le mie vittorie, ma quelle del Vangelo. Perché la resilienza di Cristo ha uno scopo ben preciso. Versetti 10 e 11. Affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Paolo afferma che la crescita del credente ha come scopo il giorno di Cristo, è per il giorno di Cristo. Cristo sta tornando e la responsabilità di essere pronti per il suo ritorno è nostra. Noi viviamo in questa prospettiva. E qualche versetto prima Paolo ha affermato, nel versetto 6, ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la compierà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Quindi è responsabilità di Cristo o è responsabilità nostra? Entrambi gli aspetti. Questa è la bellezza della teologia di Paolo. Paolo non si sta contraddicendo. Non è che ha scritto fino al versetto 6, poi ha avuto una pausa, da un po' ha ripreso il versetto 7 e si è scordato quello che ha scritto. No. Paolo afferma che la certezza che Dio condurrà a compimento la crescita della nuova vita in noi, non solo non esclude, ma implica che noi dobbiamo mettere tutto noi stessi in questa crescita. Questa crescita non ci vede passivi, non avviene nonostante noi, avviene per l'opera di Cristo in noi e ci vede totalmente coinvolti. Così è proprio nel nostro impegno resiliente, nella crescita cristiana. Quindi un impegno che è attivo, che è volontario, che è disciplinato e che è gioioso, che noi possiamo sperimentare giorno per giorno che cosa significa essere salvati per grazia, che cosa significa essere certi della nostra salvezza perché riposa nell'opera di Cristo. E così Paolo prosegue, di nuovo Paolo è molto grafico in queste parti, mostrandoci una conseguenza visibile della nostra resilienza in Cristo. Paolo dice che siamo chiamati a essere limpidi e irreprensibili, come traduce la Nuova Riveduta. Non so se però fra di noi c'è qualcuno che ha la Vecchia Diodati come versione biblica. Ok, la Vecchia Diodati è più fedele all'originale greco e dice che noi siamo chiamati a essere sinceri, limpidi e senza intoppo. Il senso del primo termine è proprio qualcosa che descrive il nostro carattere, essere puri, come un metallo, l'abbiamo imparato con la resilienza, che viene raffinato però, che è privo di scorie. È qualcosa che è trasparente alla luce del sole. Questo è il fine dell'opera trasformante di Cristo nelle nostre vite. Quello che vedono gli altri sono delle vite trasparenti e vedono Cristo in noi. Noi vogliamo che gli altri non vedano la nostra paura o i nostri fallimenti, quello che devono vedere è Cristo. Quindi questo è appunto lo scopo, non vedere la nostra capacità di uscire migliori dalle prove, ma la capacità di Cristo di operare in noi. Il secondo termine, irreprensibili o senza macchia, come dice la Nuova Diodati, appunto è reso meglio per me dalla Vecchia Diodati, che lo traduce come senza intoppo. Il senso infatti dell'originale ha la sfumatura di non inciampare, ma è attivo, di non far inciampare, di non essere una causa, un motivo di inciampo per gli altri. E quindi ha a che fare con la nostra vita di comunità. Finché sono su Zoom da solo, non faccio inciampare nessuno. Però appena sono di fianco agli altri, può succedere. Quindi questo significato ha a che fare appunto col modo in cui io vivo in mezzo agli altri, a scuola, al lavoro, all'università, con gli amici, con i vicini, in comunità. Così il nostro crescere in Cristo, nell'amore di Cristo, nella conoscenza e nel discernimento della sua volontà è caratterizzato sia dall'abbandono del peccato e dal fuggire alle tentazioni che dall'essere sensibili alle debolezze e alle tentazioni degli altri. Ma così dice Paolo al versetto 11. Lui ci prospetta un raccolto. Dice che il raccolto della nostra crescita in Cristo ha come obiettivo quello di essere, versetto 11, ricolmi di frutti di giustizia. E questa è di nuovo l'armonia che vediamo fra la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo, che si incontrano perfettamente in Cristo. Sulla croce Cristo ha preso su di sé una volta e per tutte il nostro peccato, ha trionfato una volta per tutte alla resurrezione. E ora, in questo momento, Dio guardandoci in Cristo ci vede giusti, vede la giustizia di Cristo in noi. E così ora noi, essendo giustificati, essendo resi giusti, siamo chiamati ora, oggi, in questa vita, a portare frutti di giustizia. Noi siamo giustificati da Cristo e quindi siamo chiamati a portare dei frutti di giustizia. E se io vi chiedessi che cos'è un frutto di giustizia, cosa mi rispondereste? Che esempi potremmo fare? Amare, sì. Prova a scendere nella pratica. Prova a pensarlo, spieghiamolo a un nostro collega, nostro amico non credente. Guarda, ho letto che la Bibbia mi chiama a portare frutti di giustizia. Cosa glielo spieghiamo? Bel cocomero? No. Cos'è un frutto di giustizia? Ok, ad esempio, sì. Si dice un'altra voce?
Spendere del tempo con una persona che ha bisogno.
Certamente, alzare. Quindi spendere il tempo di qualità, giustamente. Se volessi essere molto molto pratici, io tendo sempre a usare il linguaggio che uso con i ragazzi. Quindi, ai miei tempi c'era un bellissimo braccialetto con in inglese che diceva What would Jesus do? Che cosa farebbe Gesù? Questa per me è una pratica, una regola che uso anche con gli adulti. Quindi, quello che farebbe Gesù è un frutto di giustizia. Ogni azione, parola, pensiero che Dio giudica giusto è un frutto di giustizia. Il modello è piuttosto alto, è Cristo. Frutto di giustizia o del giusto è un termine che ricorre in tutta quanta la parola di Dio. La troviamo ad esempio nell'Antico Testamento. E mi piace molto questa affermazione in Proverbi 11:30 perché ha un fortissimo carattere missionale. Proverbi 11:30: il frutto del giusto è un albero di vita e il saggio attira a sé tutte le persone. Ma è lo stesso concetto che ha detto Gesù in Matteo 5:16: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ora facciamo un altro esperimento che mi piace fare a me, mi faccio alzare un po' le mani. Quindi, chi, dopo questa spiegazione e descrizione dell'Apostolo Paolo, pensa di sentirsi descritto dalle parole limpido, irreprensibile, ricolmo di frutti di giustizia? Alzi la mano chi si sente così oggi. Ok, è buono, sembra che almeno nessuno ha un concetto troppo alto di se stesso. Però dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare bene attenti a non cadere nell'estremo opposto, credendo che questo sia un obiettivo raggiungibile solo per l'eternità. Paolo, nella sua preghiera, intercede per i credenti affinché oggi noi siamo ricolmi di frutti di giustizia. Versetto 11, come prosegue? Che si hanno, non che si avranno, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. L'immagine che Paolo sta dipingendo davanti ai nostri occhi è quella di un ricco raccolto di frutti, che sono il prodotto della crescita che è resa possibile dalla vita di Cristo in noi. Cristo è la fonte della vita, è l'origine della crescita, è la forza che produce questi frutti. Ma noi ci dobbiamo nutrire a questa fonte, ci dobbiamo impegnare in questa crescita e soprattutto, come stiamo vedendo, pregare per ricevere ogni giorno la forza di Cristo nel portare questi frutti di giustizia nel mondo di Cristo per la sua gloria. Quindi facciamo un passo indietro, rileggiamo i versetti 8 a 10, scusate, un passo avanti, capitolo 2, versetti 8 a 10. Cosa dice Paolo? Quindi giriamo una pagina, scrolliamo di una pagina, Efesini 2, versetti 8 a 10. Scusatemi, ce l'ho scritto bene sotto, non sto dicendo male io. Efesini, scusatemi. Efesini 2, 8 a 10. Efesini, dobbiamo andare a Efesini. Mi sono confuso io. Efesini 2, 8 a 10. Volevo leggere assieme, mi sono scritto leggiamolo assieme, non mi sono scritto di leggere bene il riferimento. Efesini 2, 8 a 10. Che è lo stesso concetto che Paolo sta dicendo in Filippesi. Quindi Efesini 2, da 8 a 10. Paolo dice: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, di nuovo, per fare oggi le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Perché se non abbiamo questa prospettiva biblica che Paolo ci sta dando, corriamo un rischio tremendo. Corriamo il rischio di non comprendere la resilienza di Cristo e di vivere quella del mondo. Cerchiamo di farcela con le nostre forze. Cerchiamo di sopravvivere alle prove, o peggio ancora, come Chiesa, sospiriamo pensando alla perfezione futura. E cosa rischiamo di fare? Di accontentarci. Di accontentarci pigramente di una mediocre passività nel presente. Ma non è questo quello che Cristo ha in mente per noi oggi. Paolo non si accontenta di un ipotetico quanto inesistente peso-forma cristiano. No, Paolo ci invita a iscriverci alla sua palestra della preghiera, ad allenarci nella corsa della fede, avendo oggi come obiettivo la perfezione del giorno del ritorno di Cristo. Quindi saremo perfetti in Cristo, ma oggi siamo chiamati ad allenarci e a vivere i frutti della giustizia. Quindi, riassumendo quello che abbiamo visto, Paolo prega per mostrarci la nostra responsabilità di crescere in Cristo, con un amore che è modellato dal suo amore, chiedendo che noi abbondiamo sempre di più nella conoscenza della persona di Cristo e nel discernimento della sua volontà missionale, avendo oggi come obiettivo quello di essere puri e senza inciampo per gli altri, avendo oggi come obiettivo quello di essere ricolmi di frutti di giustizia che Dio ha già preparato affinché li pratichiamo per mezzo della potenza trasformante di Gesù nelle nostre vite, nelle nostre scuole, nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre comunità. È bellissimo essere assieme per un weekend di ritiro, ma questa non è la vita cristiana. La vita cristiana è lunedì. Cristo ci invita a praticare la sua vita, la sua trasformazione, in vista del suo giorno, ma a vivere oggi per la sua gloria all'ode di Dio. Questa è la resilienza biblica. Quindi, in conclusione, che cosa vediamo come applicazione finale di questo punto? Vediamo che Paolo, nella sua preghiera, ci ha mostrato il nostro posto oggi nella storia di redenzione di Dio. Ci ha mostrato in Cristo la fonte della nostra vita, la fonte della nostra crescita, dove possiamo trovare il nutrimento per portare frutto. Paolo ci ha dato una sfida oggi. Vuoi essere resiliente? Guarda e vivi Cristo. L'obiettivo non è niente di meno che la perfezione di Cristo. Quella è la prospettiva finale, ma oggi siamo chiamati ad avviarci in quella direzione, a riformare il nostro sistema di valori e di priorità nelle scelte che facciamo oggi. E quindi da lunedì come viviamo tutto questo? Come lo mettiamo nella pratica. Nel libro che vi consigliavo ieri di Don Carson, che è uno studio approfondito delle preghiere di Paolo, lui fa questa citazione che mi piace molto. Quindi Don Carson scrive: siccome dobbiamo vivere nella prospettiva del giorno di Cristo, dobbiamo essere oggi una comunità intrinsecamente missionale, una comunità che vive qua giù sulla terra nell'ambito di un mondo che è decadente, morente, perduto e sotto il giudizio di Dio, perché siamo un avamposto del nuovo cielo e della nuova terra. È già oggi che i credenti devono essere tanto santi quanto possono esserlo, come peccatori perdonati da questo lato dell'eternità. Ecco l'obiettivo delle nostre preghiere. Quindi, come sempre, vi vorrei lasciare qualche domanda di applicazione, qualche app da scaricarci da questa preghiera di Paolo. E sarebbe appunto prenderci queste domande, le lasciamo qui sullo schermo, ragionarci sopra e fare le nostre. Quindi, secondo Paolo, come possiamo conoscere la gioia di Cristo nel mezzo delle prove? Abbiamo imparato che cosa differenzia la resilienza celebrata dal mondo dalla vera resilienza di Cristo? E per questo è un compito per me pratico da fare assieme. Pensa a tre modi pratici in cui puoi servire e crescere nella tua Chiesa per portare frutto assieme.